La prima questione, dicevamo, del primo capitolo del libro dei Signorelli è antropologia orientata da valori, antropologia libera da valori, alternativa, ammesso che sia possibile questa alternativa. E per mettere in scena il tema, l'alternativa, Amalia Signorelli richiama un articolo del 77 di un signore che si chiamava Vinigi Grottanelli, che è stato uno dei docenti più importanti di Roma, della scuola romana, ed è stato uno dei pochi antropologi, etnologi italiani che hanno operato fin dai tempi appunto del fascismo, e poi diciamo è stato tra i fondatori dell'etnologia moderna italiana, ed era un personaggio notevole diciamo da un punto di vista anche dell'occupazione della scena e dello spazio quando era in presenza. Nel 77 scrisse appunto un articolo di panoramica sulla situazione degli studi antropologici, su una rivista americana, di panorama degli studi antropologici ed etnologici in Italia, e presentò in questo studio. Dato che appunto parlava di chi c'era in Italia, di che cosa si occupava, eccetera, di De Martino come rappresentante della antropologia committed, cioè impegnata, e se stesso più o meno, anche se non proprio esplicitamente, come viceversa il campione della antropologia value free, avalutativa. Naturalmente privilegiando questo secondo modello di approccio, che è una cosa, diciamo, anche classica, perché a lungo gli studi antropologici, gli studi di scienze sociali hanno cercato di esemplarsi sul modello delle scienze naturali per accreditarsi come scienze. E dunque, cercando di costruire la figura del ricercatore come un osservatore, tanto quanto lo scienziato che lavora nel laboratorio o che lavora con formule, eccetera, lo fa, diciamo, senza essere implicato nella materia di cui si occupa, ma anzi cercando di non guastare il campo, altrettanto lo scienziato sociale, per essere accreditato come tale, ha cercato anche di, diciamo, corrispondere a questo modello di oggettività e di obiettività. Diciamo che la parola impegnato all'epoca, appunto articolo del 77, era già da qualche decennio in uso con un significato abbastanza connotato, cioè gli impegnati, che era diciamo, una traduzione essenzialmente dal francese engagé, erano quelli di sinistra. E dal punto di vista di chi non era di sinistra, essere un intellettuale impegnato voleva dire essere anche un intellettuale fazioso, quindi il contrario dell'approccio scientifico. Girato al contrario, dal punto di vista dell'intellettuale impegnato, l'intellettuale avalutativo, che era di solito su posizioni, diciamo, di destra, con tutte le sfumature possibili tra destra e sinistra, Grottanelli per esempio lo era, era una persona schierata per la conservazione. L'impegnato voleva essere impegnato per il cambiamento dello stato di cose presenti e l'A valutativo per la conservazione dello stato di cose presenti. Quindi diciamo che dare a qualcuno dell'impegnato o dargli del disimpegnato era già una valutazione. Quindi anche questo in fondo, se uno si tira un attimo fuori dalla esposizione, è già una piccola smentita alla pretesa della avalutatività. La stessa linguaggio in cui si parla di valutazione e avalutazione è una valutazione. E infatti, diciamo, tutto questo naturalmente è sempre fatto salva l'onestà intellettuale e scientifica, usando scientifica in questo caso non in termini di scienze umane o scienze naturali, ma diciamo il riferire i fatti nella misura del possibile, l'astenersi dal modificare ciò che si riferisce in funzione di una tesi precostituita da sostenere. È una costante che impegno o non impegno, a valutazione o non a valutazione, è una condizione senza la quale non si può proprio parlare di discorso scientifico e di produzione saggistica, evidentemente. Se De Martino va il 29 di giugno del 1959 nella Cappella di San Paolo a Galatina e Vittoria De Palma conta 31 tarantate, se 31 ne hanno contate, devono dire nel libro che ne hanno contate 31. Se ne contattano poi effettivamente 19, scelgono 12 casi, questo devono dire. Non è che possono dire ce ne stavano di meno perché non vogliono far vedere che, oppure cose di questo genere. Evidentemente l'assumere dati e riferirli e dare conto delle modalità di assunzione di questi dati e di trattamento dei dati è uno standard assolutamente obbligatorio, sempre e comunque, impegno o non impegno. Nel vostro piccolissimo, quando dovrete fare la tesi di triennale, di prova finale, insomma, per il vostro corso, vi allenerete per esempio a fare citazioni. Le citazioni sono quelle cose, tra l'altro, già che ci siete, fin dal primo anno o storico-artistici, quando leggete i libri, sì, per l'esame dovete leggere quello che c'è scritto dentro, cercare di ricordarvelo e scriverlo o rispondere a domanda, d'accordo? Ma guardate anche come sono fatti. Perché poi, questo era anche il senso di proporvi l'esercitazione di scrittura, dovrete imparare a fare, non dico un libro, ma qualcosa che è un modellino di questo. Quindi, che strategia di costruzione di un testo si usa, come si usano le note, come si fa la bibliografia, come si fanno delle anticipazioni che poi si riprendono e si portano a conclusione. Cose di questo genere, guardateci anche attraverso i libri, dovrete imparare a fare le citazioni. Le citazioni sono quelle cose che uno mette tra virgolette. Il libro di Signorelli è pieno di citazioni di De Martino, ovviamente, come quello di Angelini. Quando una cosa è tra virgolette è sacra, cioè conta 31 tarantate, 31 deve dire nel libro. Faccio una citazione da un libro di De Martino, scelgo di fare una citazione, quello che sta tra virgolette aperte e virgolette chiuse devono essere tutte e solo parole di De Martino. Quindi, diciamo, lo scrupolo filologico, il rispetto del dato è proprio la base di qualsiasi lavoro scientifico in qualsiasi campo. Però, diciamo, questo è dato per scontato, qui stiamo parlando di ciò che va oltre questo. Signorelli ci fa notare come questo modello proposto da Dinigi Grottanelli nella sua ricostruzione oltre a essere già abbastanza datato all'epoca, va anche, diciamo, considerato da vari punti di vista, la pretesa di oggettivazione, e quindi ciò che dovrebbe fare il ricercatore value free, avalutativo, implica non solo un soggetto, cioè il ricercatore, che sia un distaccato osservatore e nulla aggiunga di suo a quello che sta vedendo, in nessun modo disturbi la scena alla quale sta assistendo, eccetera, eccetera, ma implica anche che l'oggetto di cui ci si occupa sia un oggetto stabile, documentabile, e quindi in qualche modo fuori della storia, tranne per il fatto che l'oggetto delle scienze umane, dell'antropologia in primis, è umano. Come fa un gruppo umano, una comunità, una società, come facciamo a considerarla stabile, immutabile, perfettamente documentabile e quindi in qualche modo tirarla fuori dal divenire storico? Diciamo, il discorso non regge un granché. E qui Signorelli ricorda l'esempio che abbiamo già citato, e quindi non ci torno particolarmente, del diario di Malinowski, che non era destinato alla pubblicazione, era un diario personale, non segreto, ma personale. La pubblicazione però del quale nel 67, lui ormai morto da oltre 20 anni, diciamo, movimentava fortemente il quadro dell'approccio piuttosto olimpico alla ricerca di campo che veniva fuori dalle monografie che Malinowski ha tirato fuori dal suo lavoro alle Trobriand, e testimoniava come questa, diciamo, distacco del ricercatore non fosse un granché praticabile, e i prodotti scritti che ci si doveva lavorare parecchio a far sparire il ricercatore dalla scena una volta che si producessero quel tipo di monografie. De Martino non è avalutativo, e insomma la Signorelli fin dalle prime pagine di questo capitolo lo chiarisce in modo deciso. La possibilità di una postura avalutativa del ricercatore non è sicuramente mai sembrata plausibile a De Martino, dice Signorelli. L'antropologo è dentro la storia come lo sono coloro che studia. Ma questo stare nella storia non è per De Martino un handicap che pesa sullo studioso, e non è nemmeno un casuale situarsi o essere stato gettato in un certo tempo e luogo storici. Stare nella storia è stare nel proprio tempo, sapendo di starci, con la coscienza della vicenda storica che lo ha prodotto. La presenza della storia non è eludibile, e come conseguenza non è eludibile una responsabilità morale del ricercatore quella che Signorelli chiama la postura di De Martino. Abbiamo accennato in precedenza che c'è una differenza tra il ricercatore e gli oggetti della sua ricerca, perché De Martino, il rappresentante dell'alta cultura, è quello che storicizza, cioè storicizzare è un altro modo per dire stare nella storia, stare nel proprio tempo, sapendo di starci, con la coscienza della vicenda storica che lo ha prodotto. Avere la coscienza storica di come si è prodotta la situazione in cui si sta in quel momento, chi fa ricerca e chi è oggetto della ricerca, è nelle corde, nelle capacità del ricercatore. Non lo è in quelle di chi viene osservato ai tempi di De Martino, nei luoghi in cui andava De Martino. Qua abbiamo detto e discusso la volta scorsa, progetto di De Martino è cambiare le cose in modo tale che anche chi è attualmente oggetto di ricerca ed è ridotto a documento di storia abbia poi le capacità di farsi autore della propria storia e non subirla dal punto di vista sociale, politico e anche culturale. Questa è una responsabilità morale che è inserita e scritta nello stesso impegno, diciamo, del ricercatore. Se non è eludibile la presenza della storia, non è eludibile la responsabilità morale del ricercatore, per De Martino. È perciò che l'antropologia, anzi l'attività dell'antropologo, è e non può non essere orientata da valori. Anche l'antropologo nel suo campo e nei suoi modi è chiamato a produrre beni culturali come essere umano e per altri esseri umani. Anche la ricerca è un bene culturale, il prodotto della ricerca, il libro, il saggio, la conferenza, il film, le fotografie, sono beni culturali di cui il ricercatore ha coscienza della origine interamente umana e della destinazione interamente umana. Il becchino raccontato, incantatore di lupi, raccontato da Levi, è analfabeta e quindi presumibilmente il libro di Levi non se lo legge. Si lavora perché le generazioni successive alla sua leggano e si leggano anche i libri che vengono scritti a partire dalla loro esperienza. È una destinazione, anche questa, interamente umana. Dice la Signorelli che De Martino arriva nel corso della sua ricerca appunto a costruire una epistemologia e una etica dell'incontro etnografico, cioè una epistemologia e un'etica del lavoro antropologico che si sostanzia largamente dell'incontro etnografico, finalizzate come miglior e massimo risultato che possono produrre alla costruzione di un nuovo umanesimo, l'umanesimo etnografico, cioè frutto del confronto tra l'osservatore e l'alterità che è oggetto della ricerca. In questa, diciamo, produzione di una teoria e di una epistemologia, Signorelli indica che ci siano tre tappe, come accennava già nell'introduzione, e cioè il confronto con il naturalismo, insomma quello che De Martino tira fuori, il naturalismo, il storicismo e l'etnologia, l'incontro con i contadini lucani e le teorizzazioni ultime della fine del mondo. E già fin da lavoro di naturalismo e storicismo, De Martino, diciamo, anche se, come abbiamo già detto e come ripeteremo dopo, spinge il discorso fino a un certo limite e andrà oltre solo in seguito, grazie alla seconda di queste tappe che segna la Signorelli, ma diciamo già il discorso va molto oltre il punto di partenza dello storicismo crociano da cui prenderà le mosse De Martino. C'è appunto una citazione, un'altra tecnica delle citazioni, ma equivale, la vedrete nel libro di Signorelli, uno quando fa le citazioni, se sono lunghe, può usare un corpo minore. Quindi il principio è che però io so che quando comincia qui che è scritto piccolo e quando finisce qui che è scritto piccolo, ha parlato De Martino e nessuno ha messo niente dentro che non sia di De Martino. Virgolette, o corpo minore è la stessa cosa. Citazione di Signorelli da Naturalismo e Storicismo nell'etnologia in cui De Martino getta le basi del discorso che poi svilupperà. La nostra civiltà è in crisi, pubblicato 1941, un mondo accenna ad andare in pezzi, un altro si annunzia. Naturalmente, come accade nelle epoche di crisi, variamente si atteggiano le speranze e variamente si configura il quid maius che sta per nascere. Tuttavia una cosa è certa, ciascuno deve scegliere il proprio posto di combattimento e assumere le proprie responsabilità. È già il manifesto dell'impegno. Abbiamo detto, qui non c'è proprio traccia, in quest'epoca della vita di De Martino, dell'ideologia socialista, ma è impegno. Potrà essere lecito sbagliare nel giudizio, non giudicare non è lecito. Potrà essere lecito agire male, non operare non è lecito. Ciò posto, qual è il compito dello storico? Tale compito è sempre stato e ora più che mai deve essere l'allargamento dell'autocoscienza per rischiarare l'azione. E la coscienza storiografica si allarga non solo dichiarando gli istituti della nostra civiltà, non solo riportando la consapevolezza e il vero essere del nostro patrimonio culturale, ma altresì imparando a distinguere la nostra civiltà dalle altre, anche da quelle più lontane. Bisogna agire, non si può non agire, bisogna valutare, non si può non valutare, che devo fare io, storico militante, per agire? Devo studiare, devo ragionare e produrre un avanzamento della teoria, questo è il mio compito. Fino a quest'epoca della sua vita, questo pensava De Martino. Continuerà a pensarlo per tutta la sua vita, ma ci aggiungerà anche altri compiti e altri impegni. L'allargamento della nostra autocoscienza, cioè il confronto con l'altro, che è la novità che aggiunge alla prospettiva storicista corrente da cui partiva, è il confronto con l'altro, che a Croce e ai crociani ortodossi non interessava minimamente il confronto col primitivo. Lui dice: è con questo confronto che noi produrremo un allargamento della nostra autocoscienza.